riprendere la nostra ricerca nel libro dell'Apocalisse. Ritorniamo al capitolo primo del libro dell'Apocalisse e rileggiamo i versi che abbiamo letto venerdì scorso, i versi da 12 a 20, capitolo 1, versi da 12 a 20 dell'Apocalisse. Io mi voltai per vedere chi mi stava parlando. Come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro e in mezzo ai sette candelabri uno simile a un figlio d'uomo, vestito con una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come lana candida, come neve. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco. I suoi piedi erano simili a bronzo incandescente, arroventato in una fornace, e la sua voce era come il fragore di grandi acque. Nella sua mano destra teneva sette stelle, dalla sua bocca usciva una spada a due tagli affilata, e il suo volto era come il sole quando splende in tutta la sua forza. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto, ma egli pose la sua mano destra su di me dicendo: non temere, io sono il primo e l'ultimo, il vivente. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'Hades. Scrivi dunque le cose che hai viste, quelle che sono e quelle che devono avvenire in seguito, il mistero delle sette chiese che hai viste nella mia destra e dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e i sette candelabri sono le sette chiese. Ho pensato molto in questi giorni, quasi ogni sera prima di addormentarmi, un po' ancora all'Apostolo Giovanni che scrive questi versi. Io ho pensato a quest'uomo vecchio, quasi 100 anni, malandato, costretto a lavorare, esiliato, e a lavorare, come dicono gli storici, in una cava di marmo. Pensate, un uomo così vecchio, senza nessuno, che stava facendo questo lavoro così duro, costretto a fare questo lavoro. E mi sono posto delle domande, ho cercato un po', come faccio di solito, di parlare con i protagonisti della parola di Dio. Voi sapete, vi ho detto più di una volta, che se vogliamo conoscere qualcuno, qualcosa, dobbiamo anche fare le domande giuste. Perché Dio ha fatto scrivere un verso come questo? Perché è scritto quello che è scritto? Perché è successo questo? Perché tu hai fatto questo, Giovanni? E mi chiedevo se non era il caso che Giovanni, ormai vecchio, stanco, forse anche malato, dopo essere stato così tanto fedele al suo Dio, al suo Signore, se non era il caso che si ritirasse e stesse un po' tranquillo, no? Io non so voi cosa avreste fatto dopo tanto servizio fedele, tanta preoccupazione, anche tante sofferenze, tribolazioni, perché sono stati uomini, i discepoli, Pietro, Giovanni, Giacomo addirittura nel capitolo 12 degli Atti viene ucciso, decapitato. Giovanni è stato più di una volta in prigione a motivo del Signore, ma quando poi si arriva a 100 anni quasi, si viene anche la voglia di dire: adesso basta, no, vero? Allora ho detto: Giovanni, ma non ti sembrava il caso di dire basta al tuo servizio? Sei stato un uomo straordinario, un uomo fedele, un uomo che ha seguito il Signore sin dall'inizio, un uomo che ha tanto amato il Signore ed è stato tanto amato dal Signore. Perché hai fatto questo? Ed è straordinaria la risposta che ho ricevuto. E ho capito, vedete fratelli, da quello che Giovanni mi diceva, che la vita cristiana inizia con una scelta precisa. Noi scegliamo Cristo, noi scegliamo la vita eterna, noi scegliamo di non vivere più secondo i nostri pensieri, il nostro peccato, noi scegliamo di non andare all'inferno. Ma la vita cristiana, mi diceva Giovanni, è anche una vita di scelte. Si sceglie continuamente. E le scelte, guardate fratelli, vengono operate, vengono fatte a secondo dell'importanza che noi diamo. Vengono fatte secondo delle convenienze. Quando noi operiamo una scelta, cioè una determinata cosa anziché un'altra, è perché noi vediamo nella scelta che operiamo, vediamo la convenienza, è vero? Se io sto lavorando e il mio principale, lo so, mi sta dando 1.000 euro al mese e per lo stesso lavoro viene un altro principale e mi dice te ne do 5, io faccio la mia scelta, mi conviene di più, è vero? Scelgo, opero, opto per quella, per la scelta di 5.000. Ogni scelta che si fa è perché a monte noi vediamo la convenienza. E molte volte, guardate fratelli, ripeto, mi facevo riflettere, riflettevo, devo dire tutta la settimana, poi ho scritto questi pensieri, questi particolari mi facevano molto riflettere. E ho dovuto purtroppo constatare che molte delle scelte che come credenti operiamo sono delle scelte ingannevoli. Noi vediamo lì una determinata convenienza, ma lì c'è la trappola. C'è la trappola. Pensate all'Apostolo Giovanni, quando, proprio in questi passi che abbiamo letto, se l'Apostolo Giovanni avesse detto come un buon pensionato, adesso basta, sapete che ci sono delle persone che seguono il Signore e vanno in pensione, in America, in altre parti, poi ad un certo punto vanno in pensione e non fanno più niente. Se Giovanni avesse detto, fosse andato in pensione come un bravo vecchio, uno che ha lavorato, eccetera, mi ha detto, vedi Gino, se io fossi andato in pensione, se io non avessi continuato fino alla fine ad amare e servire il mio Dio, io non avrei mai potuto contemplare la gloria del Signore Gesù. E non avrei mai potuto scrivere un libro così importante che è l'Apocalisse. Operiamo delle scelte. E spesso le scelte che operiamo, anzi diciamo, se le scelte che operiamo non sono quelle che onorano il Signore, che danno a Dio sempre la precedenza, che danno al Signore sempre il primato, sono tutte scelte che vengono da un cuore ingannevole. C'è chi lo fa per i soldi, c'è chi lo fa per egoismo, c'è chi lo fa per avere più tempo. Pensate ad esempio ad una persona che anziché frequentare un'assemblea ne frequenta un'altra, magari perché è troppo distante, però sacrifica una buona assemblea dove si predica la parola, scegliendone qualcuno più vicino per risparmiare un po' di soldi. E sapete cosa facevo riflettere oggi? Perdonatemi se lo dico. Oggi abbiamo messo un CD di Lucio Battisti e c'era una canzone molto vecchia, forse poco conosciuta, una di quelle non famose, che ha come titolo Per una lira. Forse qualcuno un po' avanti nell'età la conosce questa canzone. E sapete cosa diceva questa canzone? Mi faceva riflettere proprio su questo particolare. Diceva, per una lira io vendo tutti i miei sogni. E diceva verso la sua ragazza o verso sua moglie, io ci metto sopra pure te per i soldi. E poi il ritornello diceva, perché è un affare, sai, è conveniente. Lo squallore del cuore dell'uomo, lo squallore del cuore del credente, che fa delle scelte sacrificando le cose di Dio per la propria convenienza. E quando raccoglie, che cosa raccoglie? L'amarezza, i figli perduti, senza frutto, una vita sprecata, buttata via, e si presenterà davanti a Dio con la faccia coperta di vergogna. ho pensato Giovanni così. Non so cosa pensate voi. Perché un uomo arriva a fare scelte come Giovanni? Poteva semplicemente dire: mi sono ritirato, non ho più niente a che fare, perché leggete tutto il capitolo primo, per due volte, tre volte, anche verso la fine del capitolo 22, sto leggendo e rileggendo questo libro, Giovanni ripete e dice che lui è colui che attesta la testimonianza della parola di Dio. Continua ad essere un testimone della parola di Dio. Giovanni dice: guardate che chi è credente e serve il Signore, secondo Dio, non va mai in pensione. C'è sempre da fare per il Signore. Non esiste la pensione. E mi ha fatto ricordare due passi che voglio portare stasera davanti a voi, poi diremo quello che sarà possibile nel proseguo di questo messaggio. Vi invito, per favore, di venire con me, perché sapete, quando si studia la parola di Dio in questo modo, Ebrei capitolo 11, si studia la parola di Dio in questo modo, allora poi il Signore, nella sua grazia, comincia a parlare, comincia a dire: penso un po' a questo personaggio, penso un po' a questo passo, riflette su questo, riflette su quest'altro, guarda che cosa è successo a questa persona. Capitolo 11 dell'Epistola agli Ebrei, versetti da 24 a 26, un passo molto conosciuto, un personaggio molto conosciuto anche dal mondo pagano, ma un personaggio che ha fatto una scelta forte, radicale, che non ha niente da un punto di vista umano che ha a che fare con la convenienza, con l'inganno. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia di Faraone. Io ho colorato nella mia Bibbia questo verbo, rifiutò. Guardatelo bene, fratello, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia di Faraone. Guardate quest'altro verbo, versetto 25. Preferendo o scegliendo di essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando, ecco adesso lui mette sulla bilancia l'uno e l'altro, stimando gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. E Giovanni, quando io parlavo con lui, mi diceva: ma tu pensi che io stia rinunciando a qualcosa? Tu pensi che io sono così stupido da rinunciare alle cose spirituali per starmi a casa mia tranquillo? Beh, solo uno stupido può fare questo. Siccome stupido non sono, io scelgo di morire per Cristo. Mosè, che cosa non poteva avere? Che cosa gli era precluso diventando il figlio di Faraone, diventando il futuro re di una delle più grandi, di una delle più potenti civiltà di allora, delle più ricche? Tutto quello che oggi l'uomo può desiderare, sotto tutti i punti di vista, Mosè l'aveva soltanto schioccando le dita. E Mosè dice, ha cominciato a guardare ad un'altra ricchezza. Ha detto: scusate, ma stupido non sono. Io preferisco le ricchezze eterne. Avevo lo sguardo rivolto verso il Signore. Che straordinario questo, fratelli. Attenzione quando facciamo delle scelte. Attenzione al tipo di convenienza che qualcuno ci sta propinando, ci sta mettendo davanti. Perché potrebbe essere una grande trappola quella. Sarà una grande trappola quella, se non può passare al vaglio della Scrittura. È vero, fratelli? Che cosa è detto di Mosè? Che dice l'Epistola agli Ebrei di Mosè? Un uomo fedele in tutta la casa di Dio. Sono passati circa più di 4.000 anni da quando ma si è vissuto su questa terra, e di lui si parla ancora in modo straordinario. Ricordate una volta, una breve riflessione prima dell'incontro di preghiera, prima di dare luogo alla preghiera, abbiamo detto che l'apostolo Paolo pregava con gioia per determinati credenti, e a volte si prega piangendo per la carnalità di tanti credenti, con sofferenza. Che tristezza il disprezzo che i credenti hanno di presentarsi alla presenza di Dio per una piccola ragione, cose che non farebbero mai se dovessero andare a lavorare. Che tristezza, fratello. Giovanni, ma chi te l'ha fatto fare? Poi Giovanni, sapete cosa mi ha detto alla fine? Ma tu hai mai letto il Salmo 92? Lo hai guardato bene? Allora ho detto, andiamo a vedere. Andiamo a vedere cosa dice il Salmo 92. Salmo 92. Quanti credenti durante la giornata non leggono la parola di Dio? Perché? Perché fanno delle scelte di un'altra convenienza. I figli, il lavoro, la casa, la macchina, tante cose. C'è tempo per tutto, ma non c'è tempo per la parola di Dio. O meglio, quando c'è, non è poi così importante. Viviamo lo stesso, anche senza la parola di Dio. Poi non hanno niente da pregare, niente da dire, né un canto. Sì, un sacco vuoto non ha niente da tirare fuori. È impossibile stare zitti se si ripiene della parola. Perché Gesù dice che alla bocca parla dell'abbondanza del cuore. Ah, fratello, ma tu non conosci il mio cuore? Sì, sì, è vero. Ma il tuo silenzio mi dice cosa c'è nel tuo cuore. Il tuo parlare mi dice cosa c'è. Il tuo modo di vestire mi dice cosa c'è. Le tue preoccupazioni mi dice cosa c'è. Le tue scelte stanno predicando con molta chiarezza il contenuto del tuo cuore. Lo dice il più grande insegnante di tutti i tempi, il Signore Gesù. E allora Giovanni mi ha detto, prova a leggere Salmo 92, i versi da 13 a 15. Quelli che sono piantati nella casa del Signore fioriranno nei cortili del nostro Dio, porteranno ancora frutto nella vecchiaia. Wow! Giovanni era vecchio, e se era vecchio, porteranno frutto nella vecchiaia. Saranno pieni di vigore e verdeggianti per annunziare che il Signore è giusto, egli è la mia rocca e non v'è ingiustizia in lui. Anche nella vecchiaia, chi ha Dio al primo posto porterà frutto. Ma voi direte, ma non lo porta neanche i giovani, certo. Non lo porterà neanche da vecchi, se non lo porta da giovane. Allora ecco Satana quanto è furbo. Una volta parlavo con una sorella e mi diceva, i nostri figli hanno bisogno delle valvole di sfogo. Anche quelle che sono grandi hanno i figli, bisogno delle valvole di sfogo. Hanno bisogno di giocare a pallone, a tennis, a calcio, a rugby, eccetera. E poi spiritualmente non sanno di niente, né in famiglia, né nella chiesa, nel mondo. Questa sorella che mi diceva che il loro figlio, il suo figlio, aveva bisogno di una valvola di sfogo, si sta sfogando bene nel mondo. Se hai il Signore e se sei ripieno del Signore, non hai bisogno di niente, perché il Signore è il tuo sfogo, è la tua soddisfazione, è la tua gioia. Allora direi come il salmista nel Salmo 119, che quando meditano la tua legge è come se possedesse tutte le ricchezze.
Ma se la parola non c'è?
E allora abbiamo bisogno di tutte queste cose per riempire. Perché guardate, fratelli, mettiamocelo nel cuore. Il cuore dell'uomo non può rimanere vuoto. Tutto quello che è vuoto deve essere riempito da qualche cosa. Quando non è riempito dal Signore, deve essere riempito da altre soddisfazioni. È così. E tutto quello che rimane incompiuto sulla terra rimane incompiuto nel cielo. E questa è la tristezza. Tutta la settimana, da domenica fino adesso, ho pensato a Giovanni. E non vi nascondo che ho provato anche un po' di vergogna. Che il Signore mi aiuti ad essere uno di quei credenti che non cerca soddisfazione in cose che non sono le cose di Dio, che non cerca la vera gioia nelle cose che non è Dio, dove Dio non c'entra. Torniamo al nostro passo biblico. Avevo in cuore di dirvi questo, perché sentendo anche questa canzone per una lira mi ha fatto molto molto riflettere. Per i soldi, diceva Lucio Battisti, io metto anche la mia famiglia. Cioè, sapete quando si gioca, dice, che si fa, si punta, no? Io metto su anche la mia famiglia. E quanti credenti mettono la famiglia a repentaglio? I figli, la moglie, il marito, sul gioco del proprio egoismo. Vi ricordate quando abbiamo studiato Ben-Hadad? Il tuo oro, il tuo argento, i tuoi figli, le tue mogli sono miei. E cosa ha risposto Acab? Sì, mio signore, ha detto, un responsabile di un popolo. E noi diciamo la stessa cosa. Quando? Quando il Signore non è il Signore del cuore nostro. È vero? Che bella questa visione gloriosa che ha Giovanni. Non l'avrebbe mai avuta se fosse andato in pensione. È vero? Porteranno frutto anche nella vecchiaia. Saranno forti e verdeggianti. Giovanni era lì in una cava a lavorare, riceve la parola e guardate, sapete una cosa? Non si è mai lamentato. È vero? Non si è mai lamentato. Sapeva che servire il Signore significava anche mettersi contro ciò che erano le prospettive del mondo. E per lui non c'era nessuna meraviglia, perché il mondo è il mondo, Dio è Dio. Sono due cose completamente diverse, che si escludono a vicenda. Allora abbiamo letto questi passi, voglio rileggere il versetto 20 con voi, l'ultimo verso di Apocalisse 1. Che abbiamo letto, il mistero delle sette chiese che hai viste nella mia destra e dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e i sette candelabri sono le sette chiese. Abbiamo ricordato venerdì scorso che qui il Signore, lo Spirito di Dio, usa delle immagini attraverso le quali vuole spiegare questa visione straordinaria e gloriosa che non si riesce a dire nella sua perfezione, non si riesce a spiegare così perfettamente, è troppo grande per poterla dire con parole umane. Questo mi ha fatto pensare anche quando l'Apostolo Paolo, in 2 Corinzi capitolo 12, dice che fu rapito fino al terzo cielo, fino alla presenza del Signore, e ha sentito delle parole ineffabili. E dice lui, non sono lecite proferare agli uomini, non è possibile. E niente di meno Giovanni vede il Signore Gesù glorificato e non riesce a spiegare bene. Allora usa delle immagini attraverso le quali lui cerca di spiegare quello che è possibile spiegare. E se vi ricordate, abbiamo visto nel versetto 13, abbiamo visto il figliolo dell'uomo, abbiamo cercato di capire che cosa volesse significare, Abbiamo visto quattro principali cose intorno a questo. Abbiamo visto questa veste lunga fino ai piedi e la cintura d'oro all'altezza del petto. E vi ricordate, abbiamo visto che questi elementi, questi indumenti, erano quelli del sommo sacerdote che entrava una volta l'anno nella presenza del Signore. Ma non abbiamo parlato della cintura d'oro, abbiamo detto solo qualcosa della cintura d'oro. Ed è veramente interessante. Guardate, fratelli, all'altezza del petto. Quindi attraverso questa immagine, noi ancora una volta questa sera cercheremo di capire quello che è possibile capire, perché queste immagini ci danno un po' la spiegazione di questa grande visione. All'altezza del petto. Ed è bello perché quando il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo, aveva il pettorale, capitolo 28 dell'Esodo, che veniva anche chiamato il pettorale del giudizio, e su questo pettorale c'erano queste 12 pietre sulle quali c'erano scritti i nomi dei popoli di Israele, delle 12 tribù del popolo di Israele. Il sommo sacerdote portava la presenza di Dio tutto il popolo. E Gesù, in questa immagine, abbiamo letto nel versetto 20, alla fine, queste sette stelle che sono sette candelabri che sono le sette chiese, ci sta facendo capire che lui ci porta sul suo cuore, perché nel petto c'è il cuore, l'altezza del cuore. Lui ci porta la presenza di Dio nel suo cuore. E come il popolo al tempo del sommo sacerdote non veniva distrutto, non veniva condannato, giudicato, così noi non verremo distrutti, condannati, giudicati, nel senso di condanna eterna, perché il Signore ci porta nel cuore, alla presenza di Dio, e ci porta grazie anche al suo sacrificio. Versetto 14 dice: il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come lana candida, come neve. Ecco un'altra immagine che Giovanni vede: il capo del Signore Gesù. E voi sapete che il capo è una delle parti del corpo particolarmente vitale. Dal capo partono tutte le direzioni, dal capo partono tutti i programmi che noi facciamo. E non so se avete fatto caso, il capo, cioè la testa, è quella che noi proteggiamo quasi in maniera meccanica, automatica, davanti a situazioni, non so, negative, di caduta. Allora, fateci caso, quando stiamo per cadere cosa facciamo? Mettiamo le mani per terra, cerchiamo di cadere di lato e cerchiamo sempre di salvare il capo, proprio perché il capo è una parte vitale, è una parte da dove noi c'è tutta la centralina di tutto quello che noi siamo, di tutto quello che pensiamo e di tutti i movimenti che facciamo. E non è a caso che Gesù è chiamato il capo della Chiesa, colui che dà tutte le direzioni, colui che dà la guida alla sua Chiesa, colui che non solo è in mezzo alla sua Chiesa, cammina in mezzo alla sua Chiesa, ma anche colui che dà la direzione alla Chiesa. E Giovanni vede il capo del Signore Gesù bianco come candida lana, come neve. Che significa questo? Significa che Giovanni vede il Signore Gesù nella sua purezza, nella sua santità. E Giovanni vuole farci capire che i pensieri del Signore Gesù sono pensieri puri, sono pensieri santi, sono pensieri dove il peccato non ha mai sfiorato neanche minimamente, non ha mai potuto albergare, non ha mai potuto stare. E questo per noi ci parla anche della nostra responsabilità. E la nostra responsabilità, fratelli, qual è? Individuale come Chiesa, che i pensieri del Signore Gesù siano mantenuti puri e siano mantenuti anche intatti, interi. E questo è molto importante. In un contesto come oggi, dove è tutto relativo, è vero? è tutto opinabile, è tutto accomodato, dove è il contesto sociale che fa da padrone, che interpreta la parola di Dio, non la parola di Dio che interpreta il contesto sociale o il contesto ecclesiale o la vita di una persona, ma tutte queste cose che noi vediamo intorno oggi per molte chiese sono quelle attraverso le quali si interpreta la parola di Dio. Si è divorziato e risposato? Poverino, è vero, bisogna avere rispetto. Ah certo, tu parli così perché non sei mai passato per quella strada. Non che dice il Signore. Com'è la situazione? E così altre cose che vediamo. I pensieri del Signore Gesù sono pensieri puri, sono pensieri integri, sono pensieri senza compromesso. Giovanni vede il capo del Signore Gesù, lo vede bianco come candida lana, come neve. E sicuramente desidera che anche i nostri pensieri, in relazione alla sua parola, in relazione alla nostra vita, siano dei pensieri puri, dei pensieri biblici, dei pensieri di sottomissione all'unica e vera santità che è il Signore. Un'altra immagine che Giovanni vede, sempre nel versetto 14, Giovanni vede gli occhi del Signore Gesù che sono come fiamma di fuoco. Adesso la rivelazione si fa ancora più interessante e guardate, in qualche maniera si fa anche spaventevole. Immaginate di vedere una persona che ha gli occhi come fiamma di fuoco. È terribile vedere un'immagine di questo genere. E se ricordo bene, alla fine, nel capitolo 19, sempre dell'Apocalisse, ecco qua il versetto 12, questa immagine ricompare nella persona del Signore Gesù e ricompare nel momento in cui Lui scende, o se volete scenderà, per giudicare le nazioni. Questa è la sua seconda venuta, cioè la venuta in gloria, quando Gesù, lo studieremo questo passo, se Dio piacerà, verrà per giudicare le nazioni. Apocalisse 19, versetto 12, diciamo anche versetto 11. Poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero, come i suoi capelli bianchi, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano non più come una fiamma di fuoco e sul suo capo eccetera eccetera. Che grande visione ancora Giovanni qua, è vero? Che cosa ci parla questi occhi che sono come o una fiamma di fuoco? Questa visione straordinaria e terribile allo stesso tempo. Di cosa ci parla? Cosa ci parlano gli occhi? Quante volte nel libro dell'Apocalisse noi vedremo proprio questo aspetto quando studieremo le quattro creature viventi, che se ricordo bene compaiono 17 volte nel libro dell'Apocalisse, sempre in relazione ai giudizi di Dio. E queste creature hanno gli occhi davanti, di dietro, di dentro e all'intorno. Ci parlano dell'onniscienza del Signore, di colui che vede e sa ogni cosa. Vi guardate, tutte le volte che si legge le sette chiese dell'Apocalisse, la prima parola che leggiamo, la prima frase che leggiamo è: io conosco, io so perfettamente. Ci parlano dell'onniscienza del Signore, ci parlano dell'onniscienza e allo stesso tempo ci parlano anche dell'onnipresenza, perché se Lui conosce e vede tutto di tutti, vuol dire anche che Egli è anche là dove tutto succede, anche dalla sua onnipresenza. Allora permettetemi, fratelli, di mettere davanti a voi due passi della parola di Dio che ci parlano dell'onniscienza del Signore. Nel Salmo 139, leggeremo velocemente questi due passi, Salmo 139, mi hanno detto di andare molto piano, perché in genere parlo abbastanza veloce e difficilmente si riesce a seguire, ma se al Signore piacerà sottoscrivendo tutto, è anche molto di più di quelle che riusciamo a dire, quindi credo che daremo alla Chiesa, per chi lo desidera ovviamente, uno o due dispense riguardo a questo straordinario libro. Salmo 139, i versi da 1 a 3. Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando mi riposo. E conosci a fondo tutte le mie vie. Mi fa piacere che il Signore conosce tutto di voi? Io non sono sempre contento, sapete? Ci sono delle volte, delle situazioni dove vorrei che il Signore chiudesse un po' gli occhi, no? Non so, quando metto l'offerta, per dire, come quella manina è bella corta, vorrei che Lui non vedesse. Quando chiamo e dico, non posso finire l'evangelizzazione, non sto bene, perché si sta facendo un'interessante telenovela, no? O quando dico, non posso, devo andare a fare la spesa, devo mangiare, insomma, mi faccio ingrassare. Ci sono delle volte che non vorrei che il Signore vedesse, ma abbiamo letto qui, come leggeremo anche altro passo adesso, il Signore vede anche nel cuore. Cioè il Signore vede anche le ragioni per cui noi facciamo determinate cose. Non vede solo le azioni, ma Lui conosce anche le intenzioni, il movente, cosa ci spinge a fare, a dire determinate cose. A volte non ci fa piacere, però se viviamo col Signore, se camminiamo con Lui, se serviamo Lui, come siamo contenti che il Signore è con noi, che conosce tutto. È vero, quando soffriamo, e mia moglie sa, negli anni difficili della nostra vita, per la fedeltà alla parola, posso dirlo gridando e senza falsa umiltà, per anni abbiamo sofferto, e com'era bello quando mia moglie mi diceva, quando era a letto e piangevo, il Signore conosce ogni cosa. Sembrava che un balsamo passava sul cuore e lo guariva. Lui, il Signore, conosce ogni cosa. Quando siamo fedeli, che bello sapere che Lui conosce tutto. È vero? I Suoi occhi hanno come fiamme di fuoco. C'è un altro passo molto molto bello. Oggi scrivevo qualcosa di questo, di un altro libro. Seconda Cronache, capitolo 28. Facendo notare in questo scritto, che non è l'Apocalisse, il fatto che il peccato che commettiamo non è mai un fatto privato. E stavo studiando proprio Salomone. Seconda Cronache 28, il verso 9. È Davide che parla a suo figlio, prima ancora che quest'ultimo prenda il posto di re. E dice in questo verso 9, ho sbagliato passo, probabilmente è prima cronica, chiedo scusa, ho la Bibbia nuova e spero di non sbagliare i passi. Capitolo 28, sì, versetto 9, prima cronica, versetto 9, ripeto, Salomone doveva succedere al re, a Davide suo padre, e il padre gli parla, questo uomo di Dio, e gli dice, e tu Salomone, figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre e servilo con un cuore integro e con animo volenteroso, poiché il Signore scruta tutti i cuori, penetra tutti i disegni e tutti i pensieri. Se tu lo cerchi, egli si lascerà trovare da te, ma se tu lo abbandoni, egli ti respingerà per sempre. Che passo, fratelli, che messaggio gli ha dato Davide, eh? Che messaggio, è vero? Il Signore scruta tutti i cuori e penetra tutti i disegni di tutti i pensieri. Davide non dice: il Signore conosce se tu quando ti alzi, quando ti coricherai e basta. Lui guarda nel tuo cuore, nei tuoi pensieri. E che è successo a Salomone? Lo studiavo oggi. Ripeto, per dire che cosa? Che il peccato non è mai un fatto privato. I peccati chiamano in causa la nostra famiglia, chiamano in causa i nostri figli, chiamano in causa la nostra Chiesa. E Salomone è stata la persona che per il suo peccato, potete leggere Prima Re, il capitolo 17-18, Salomone è stata la persona che ha portato la triste e vergognosa divisione nel popolo di Dio Israele per il suo peccato. Il regno ti sarà tolto solo per amor di Davide. Io lascio a tuo figlio in la tribù, e dici: il regno sarà dato a un tuo servo. Chiedo scusa, capitolo 11 di Prima Re, che non leggiamo. Capite, fratelli? Cosa vede Giovanni? Nella sua chiesa cosa vede? Colui che ha i 7 candelabri nella sua mano destra, cosa vede? Vede tutto. Vede quando ci alziamo. Vede che cosa facciamo. Conosce i nostri pensieri. Scruti i nostri cuori. Lui conosce tutto. E guardate, fratelli, questi occhi che parlano dell'onniscienza del nostro Signore Gesù sono come fiamma di fuoco. E che cos'è il fuoco nella scrittura? Di quante verità ci parla il fuoco nella scrittura? Ci parla di santificazione, ci parla di Dio stesso. In Ebrei il nostro Dio è un fuoco consumante del giudizio di Dio, della purificazione. E ci parla del fatto anche che molti credenti andranno in cielo puzzando di fumo. C'è il fumo di un fuoco, non della sigaretta, eh? Magari anche quello, però parliamo di fuoco. Bruciacchiati. Vi ricordate Prima Corinzi 3 cosa dice? Versetto 15, quando parla di credenti che hanno costruito la loro vita sulla paglia, sul fieno, sul legno, con il legno, la piana, cosa dice? Saranno salvati, ma come attraverso il fuoco. Puzzeranno ancora di fuoco, un po' bruciacchiati. Giusto, giusto, perché Dio è fedele. Non avranno un'entrata larga nel cielo, come si fa per le persone che hanno trionfato. Non le porte spalancate, un buchetto giusto per entrare, puzzando ancora di quel fumo di un fuoco triste. E oggi, fratelli, perdonatemi la spregiudicatezza, ma è la realtà. La stragrande maggioranza dei credenti sono così. Non hanno niente a che fare con il cristianesimo insegnato nella parola. Sono preoccupati di tutti, di tutto, ma non delle cose di Dio. Giovanni vede questa grandissima visione, ed è vero straordinario quello che Giovanni vede. Vediamo un'ultima immagine, poi ci fermiamo, e se Dio piacerà, venerdì finiremo questa rivelazione, questa riflessione. La gloria del Signore. Che bello, fratelli. Perché se queste cose non toccano il nostro cuore, non ci dicono niente, ci lasciano indifferenti, allora evidentemente siamo scesi proprio parecchio, al punto da non vedere neanche brillare più la gloria del Signore. E leggiamo nel versetto 15, subito all'inizio, dice: i suoi piedi erano simili a bronzo incandescente, arroventate in una fornace. Guardate come Giovanni comincia a rendere più chiara questa visione. Ci ha parlato all'inizio, nel versetto 13, ci ha parlato dei suoi vestiti, poi ha cominciato a parlare del suo capo, poi ha parlato dei suoi occhi, adesso parla dei piedi. E cosa sono i piedi? Che cosa indicano i piedi? I piedi indicano il cammino del Signore Gesù, un cammino nella santità, nella santificazione, nella purezza, un cammino perfetto, è vero? È davvero molto molto interessante, perché dice qui in questo versetto 15, all'inizio abbiamo letto, i suoi piedi erano simili a bronzo incandescente arroventato in una fornace. E qui proprio il fuoco, la fornace, ci parla della santità, della santificazione rispetto al Signore Gesù, in riferimento al Signore Gesù. Ricorderete in Isaia capitolo 6, quando lui vede la gloria di Cristo e rimane stupefatto e meravigliato, si vede perduto davanti al Signore Isaia, e c'è un carbone, un angelo che prende un carbone ardente sull'altare, sulla fornace, e tocca la bocca di Isaia. E quando il Signore dice: chi manderò, chi andrà per noi? Isaia risponde: manda me. Guardate anche il bronzo. Di cosa ci parla il bronzo? Dove si trova questo metallo nella parola di Dio? Si trova negli arredi del tabernacolo o del tempio, il bronzo o il rame. E il bronzo e il rame sono metalli che parlano della giustizia di Dio. Ricorderete senz'altro che il sacerdote o il sommo sacerdote che entrava nel luogo santissimo, solo lui una volta l'anno, e il sacerdote che entrava nel luogo santo per ufficiare, fare il suo servizio in favore del popolo, non poteva entrare nel luogo santo prima di passare dall'altare dei sacrifici e dalla conca di bronzo di rame. E lì, su quell'altare fatto di rame, esprimeva tutta la giustizia di Dio, perché lì, su quell'altare, veniva sgozzato un animale e il sangue veniva messo sui quattro corni dell'altare, e poi giusta metà, a 75 centimetri, si trovava una gratella dove l'animale veniva bruciato e subiva l'ira della giustizia di Dio al posto del peccatore. Poi faceva ancora qualche passo, si lavava all'interno della conca di rame, si purificava e poi poteva entrare nel luogo santo. Se non faceva così, moriva all'istante. Non poteva mai entrare nel luogo santo, né il sommo sacerdote sarebbe mai potuto entrare nel luogo santissimo senza di questo processo. Il cammino del Signore Gesù è stato un cammino santo, è stato un cammino fatto pieno di giustizia. E perché? Per chi? Per se stesso? Chi di voi mi convince di peccato? Ha detto nel capitolo 8 del Vangelo di Giovanni. Nessuno ha mai potuto dire: quest'uomo ha peccato. Ma per chi l'ha fatto? Guardate, fratelli, Gesù è venuto con il suo cammino, con i suoi piedi, è venuto a ripercorrere tutto il nostro cammino sbagliato nel peccato. Lui lo ha rifatto dalla nascita all'ascensione, alla croce. Lo ha rifatto completamente. Questa è la ragione per cui Pilato, ad un certo punto, deve dire del Signore Gesù, nel capitolo 19 del Vangelo di Giovanni: ecco l'uomo, cioè ecco la persona che si può veramente definire un uomo.
l'uomo che Dio voleva che fosse l'uomo che aveva creato e che non è mai stato. Gesù ha dovuto rifare tutto, dall'inizio alla fine. Allora Romani capitolo 8, versetto 3 dice che il Signore è venuto, dice tutti quelli che credono hanno praticamente messo in pratica tutta la giustizia di Dio, grazie al fatto che Cristo ha reso giusto tutto. E Matteo 5, 17 dice che Gesù non è venuto ad abolire la legge, ma ad adempierla per noi. Siamo salvati, fratelli, perché Gesù ha rifatto tutto il nostro cammino da capo, dalla nascita fino all'andata alla presenza del Signore. Gesù ha rifatto tutto, completamente, soddisfando completamente tutta la giustizia di Dio. E solo così siamo stati perdonati, perdonati per sempre. E Giovanni vede questi piedi come bronza arroventata nel fuoco, la santità, la purezza, la giustizia del nostro Gesù che ha fatto tutto questo per noi. E noi questa sera, ancora una volta, lo vogliamo adorare, lo vogliamo ringraziare. E se lui ci lascerà ancora in vita, o se il suo figlio non tornerà prima, venerdì prossimo vogliamo concludere questa riflessione su giovedì, sì, sulla straordinaria gloria del Signore Gesù. Però fratelli, perdonatemi se lo dico ancora, se queste cose non vi dicono niente, se una visione così non mette le gambe, vuol dire che siamo proprio gelati, quasi come morti. Ma se siamo vivi, allora adoriamo il Signore, serviamolo con tutto il cuore, perché questo è il tutto dell'uomo. Senza di questo stiamo, si vive a vuoto. Che il Signore ci aiuti. Amen. Chi si sente può pregare.